Benvenuti nello spazio dedicato per i bambini e i genitori.
Proposte, consigli, attività per passare una giornata insieme ai vostri bambini.
Sono un ribelle, mamma.
Pronto? Passami la mamma. Lo so che è ancora sveglia nella stanza. Sono le 4 del mattino. Avrei bisogno di parlarle un attimino. Sto bene, non è un incidente. Guarda mamma, non mi è successo niente. Stanotte non torno lì a dormire. Resto fuori, non c'è niente da spiegare. Giuro, non è per farti male. Dormo fuori, non farmela pesare. C'è un posto qui a casa degli amici.
Molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto. Non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei Matti numero zero, ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Era una casa molto carina,
senza soffitto, senza cucina,
non si poteva entrarci dentro,
perché non c'era il pavimento, ma si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tempo, non si poteva fare la pipì, perché non c'era bacino lì,
ma era bella, bella davvero,
in via dei matti numero zero,
ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero.
Minuti, un buonissimo pomeriggio a tutti voi da Babaluba. Eccoci qua, ritornate, ritornati sulle libere frequenze di Radio Blackout.
Nella pregiata e prestigiosa cornice di barriere di Milano, finalmente torna per voi, bambini e bambine, lo spazio libero per i vostri giochi.
Al Blackout Fest, tutti i pomeriggi del 2, 3, 4 giugno a Spazio 211, via Cigna 211. Vi aspettiamo. Portate tanta fantasia e un po' di follia.
Viva! Fantasia, per quel poco di follia che ci aiuta a sopportare le ore a mare.
E la domenica racconto con amici bai, con merenda a tema.
E come avete sentito, questo era lo spot così in particolare della festa di Blackout per quanto riguarda lo spazio bimbi e bimbe, per appunto invitarvi a venire alla festa di Radio Blackout, non solo insomma per tutti i concerti, le bevande, quelle tropicali, le birre, la cucina, le distro, le presentazioni dei libri, ma anche per lo spazio bimbi e bimbe. Della festa della domenica 4 giugno, un gruppo con cui ha chiuso anche Arianna, Pix. Un gruppo che, insomma, almeno per le mie preferenze piace molto, Afrofunk, Big Band, direttamente da Milano, di Addicta Meba.
We'll be right back.
qualche pezzo di questi Addict Ameba. Li ascolterete la domenica sera al Blackout Fest di via Cigna 211 il 4 di giugno. Poi in fila vi ho messo anche un gruppo sempre della domenica, che è più rock. Mentre insomma noi ci prepariamo, perché quest'oggi ho degli ospiti. Parleremo sempre di voi bambine e bambini. E cosa potete fare quest'estate? bom bom bom. Bom 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 bom, ci sono, ok. Ho fatto già tre cappelle in giro di due secondi. Quando c'è gente mi emoziono. Quando sono da sola le faccio lo stesso. Però vabbè. Bene, 17 e 26 minuti. Sono un ribelle mamma. Trasmissione per bambine e bambini, ragazzi e ragazze di tutto il mondo. In mia e barra nostra compagnia fino alle ore 18:30. E quest'oggi sono in compagnia di Livia e Arianna. Ciao.
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 Allora, due persone che già conosciamo. Allora, beh, Livia trasmette a Radio Blackout
Liberation Front ogni mercoledì dalle 15:30 alle 17.
Yuhu! Preparatissima. E invece Arianna era già stata Sono Ribelle Mamma per aver collaborato e ancora collabora, perché non è ancora finito questo progetto.
No, è finito.
Ad un progetto sugli animali, adesso oddio non me lo ricordo più bene, però fatto una lunga intervista su questo progetto che lo riprenderemo appena finirà, lo riprenderemo così capiamo come è andato e quali sono stati gli sviluppi. Poi era la relazione dei bambini rispetto agli animali, più o meno.
Esattamente.
Devi avvicinarti al microfono, se no non ti si sente.
Ok. Bene. Dico, ti sei ricordata, insomma.
Hai visto? Adesso perché io ho memoria corta e devo fare proprio una memoria poi fotografica. Ti ho guardato in faccia e ho pensato a quello. Ma oggi siamo qui per parlare d'altro, in realtà probabilmente gli animali c'entrano anche, perché siamo all'aperto e siamo anche nei boschi e quindi potrebbero sicuramente c'entrare. Allora, Livia e Arianna sono creatrici, come dirvi, non so, di questo progetto e di questa associazione, siete associati? No. Associazione,
ci appoggiamo, sì, ad un'associazione, ma non siamo.
Ma non siete associazione, stessa, sì. Quindi siete autonome.
Esatto.
Che si chiama Genius Loci. E io quando ho sentito queste due parole insieme ho detto: ma che cavolo è questo Genius Loci? Allora sono andata a ricercarmelo proprio così alla lettera.
Hai fatto i compiti, brava.
Sì, sono andata sul dizionario, quello del telefono. Sì, siamo tecnologici.
Siamo nel 2023,
scusa,
certo.
Allora, Genius Loci, entità naturale e soprannaturale legata ad un luogo e oggetto di culto nella religione romana. Insomma, questo è la religione romana. Però quello che mi ha interessato di più è il fatto di questa entità, che per me, io me la sono vista come il bambino, no? Inserito in un luogo, no? E quindi quando io poi ho pensato, perché poi qua ognuno prende quello che vuole, anche io lì ho visto che gli architetti poi vanno a cercare gli oggetti negli ambienti, la relazione dell'oggetto con l'ambiente, e io mi sono vista invece in questo caso il bambino e la bambina in relazione all'ambiente, perché voi parlate di outdoor education, che so va tanto,
yeah.
Oh, yeah.
Però è figa. Storbida adesso questa canzone. The Telescope. Bene, allora, partendo da questo nome, che secondo me vi aprirà un bel mondo, perché c'è un motivo per cui avete messo questo nome, possiamo parlare insomma di questo progetto, degli obiettivi, di qual è il vostro intento, di come volete lavorare con i bambini e le bambine.
Sì. Allora, sì. Io voglio partire subito da questo Genius Loci, che ci piace tanto.
Ecco.
Ma proprio detto semplice, che cosa ci ha ispirato questo nome? Il fatto che le attività in natura spesso vengono fatte in un ambiente che diventa uno sfondo, quindi è un luogo passivo. Quindi si portano i bambini fuori, si fanno fare delle attività, ma è come se l'ambiente rimanesse uno sfondo, appunto, no? E invece le nostre...
La scenografia come se fossimo a teatro.
Sì, esatto, no? Esatto. E, spesso i bimbi vengono portati fuori dalla, che ne so, a ricreazione o anche a fare delle attività, però l'ambiente naturale è lì e loro fanno altro. Invece noi volevamo resuscitare questo genio, perché esiste un luogo che può diventare attivo nell'apprendimento, quindi la relazione proprio che si crea tra i bambini e le bambine e l'ambiente circostante. E questa è una visione diversa dello stare in natura, perché la natura diventa maestra, diventa
protagonista. E mi piace molto il sottotitolo di questo progetto.
Attenzione.
Che ogni luogo è un'aula di apprendimento. Ecco, questo è bellissimo, mi piace molto.
Sì, esatto, perché appunto qualsiasi luogo può divenire un testo di studio, non so. Per esempio, questo progetto che noi abbiamo lanciato quest'anno, la Compagnia del Carretto, ha un elemento in più, cioè intende il mondo come educante, quindi non solo avere un luogo naturale dove stare, ma proprio l'idea di itinerare nei luoghi diversi quello che si trova anche l'inatteso, l'inaspettato, che diventa possibilità per apprendere cosa, qualsiasi cosa. Incontri una persona, ti parla di una cosa, vedi un monumento, vedi una casa, vedi una cosa diroccata, un borgo, un fiume, qualsiasi cosa diventa diventa apprendimento, e è il nostro mondo.
Sì, sì.
Quindi spesso si è relegati in luoghi chiusi o in giardini chiusi, e invece, come dire, si possono aprire.
Ultimamente sul mio lavoro
porte.
C'è questa parola che in realtà mi piace molto, che è l'inciampo. Quindi l'inciampo può da lì creare un mondo,
esatto.
Perché per noi può essere una cavolatina, magari c'è la lumachina che ha lasciato la bava, e quello uno arriva col piedino, proprio l'inciampo in sé.
Sì, 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 sì.
Avere davanti quello che il mondo che ti si affaccia, e poi da lì può partire.
Esatto, e sapersi fermare sull'inciampo.
Brava.
Perché spesso
sì,
la programmazione che tanto affievolisce la fantasia crea tutta una dinamica molto veloce, per cui dici: ok, abbiamo visto, che ne so, c'è un nido di un uccellino, sì, ma adesso dobbiamo fare quest'altra cosa. Ma se c'è un nido di un uccellino lì, parliamo del nido dell'uccellino lì. E invece la programmazione in sé toglie la possibilità di darsi questi inciampi, come li hai chiamati tu. E quindi anche il fatto, per esempio, che noi utilizziamo materiali che sono strumenti non finiti, non sono giochi finiti, ma sono materiali, come li chiamiamo noi, mediatori tra i bambini e le bambine e l'ambiente. Faccio un esempio: secchielli, oppure
bastoni, che ne so,
sì, rametti classici che si trovano,
quelli che si trovano lì, ma anche noi che portiamo le semplici lenti di ingrandimento, non sono un gioco in sé, no? Ma sono uno strumento per entrare a contatto con un luogo. Quindi ci sono tutte delle scatole che noi avremo in questo carretto, piene di
nella compagnia oggetti. Del carretto, perché la compagnia poi saranno i, diciamo, 15 bambini che arriveranno da voi e faranno queste esperienze tutti i giorni dal 12 giugno.
Lunedì, il martedì e il giovedì.
Ah, non tutti i giorni, ok.
No,
giorni a settimana.
Tre giorni a settimana, sì, sì, che è un po' diversa dalle proposte estive solite, in cui, diciamo, si ha quella sicurezza di portare i bambini e lasciarli e tutta l'estate, ma noi volevamo anche essere anche una scelta un po' di qualità,
anche un'esperienza un po' particolare. Cioè, vado lì per fare proprio quello
voglio fare, mi interessa proprio farlo, e non voglio solo parcheggiare, tra virgolette, il bambino perché c'ho da fare, giustamente, perché poi le nostre vite sono caotiche, però anche sceglierlo proprio no, voglio proprio fargli fare questa esperienza che è totalmente all'aperto, quindi non c'è nessun luogo chiuso, c'è un carretto che noi portiamo dietro con questi materiali, tanti teli antipioggia da sistemare con le corde eventuali, e un bellissimo castello diroccato che ci hanno dato da utilizzare, il bosco, prati, pozze, e poi i nostri piedi che ci portano di qua e di là.
Quindi esclusivamente all'aperto?
Tutto completamente all'aperto.
Anche il pranzo?
Sì, sì, tutto sì, all'aperto, e infatti bisogna avere dei kit molto attenti per la pioggia, per il sole, insomma, su quello bisogna lavorare bene, perché si può stare d'estate fuori, i bambini ce lo dimostrano.
Perché in realtà si può stare anche d'inverno,
anche
ma
d'inverno.
I paesi nordici ce lo insegnano.
Non esiste il maltempo, esiste solo un vestimento non adeguato.
Sì,
sì, è vero, è vero. Perché a volte dicono ma piove. E beh, che brutto oggi piove. Che brutto oggi piove.
Questo lo dice un adulto.
Lo so, lo dice un adulto, e però l'adulto influenza il bambino, lo sapete benissimo. E quindi da lì non attrezza il bambino a vivere l'esperienza sotto la pioggia.
Guarda, due anni fa, quando abbiamo fatto un'esperienza simile, nel senso che non eravamo itineranti, ma eravamo completamente all'aperto, si era verificata questa cosa bellissima, cioè che i bambini e le bambine, quando pioveva, visto che avevamo acqua a disposizione ma non eterna, cioè sapevamo, avevamo una consapevolezza sull'utilizzo dell'acqua, quindi c'era quella, e quando finiva, finiva. Quindi il primo giorno è finita subito, 10 minuti. Dopodiché hanno cominciato a capire che quando pioveva potevano mettere delle bacinelle, delle pentole, raccogliere l'acqua piovana, così ce n'avevano di più. E quindi quando pioveva era tutta una gara, metti qua, metti là, poi guardi le gocce, conti le gocce, cioè era un lavoro costante, lavoro molto tantissime virgolette, certo, di andare a utilizzare questi momenti di pioggia.
Sì, sì.
E lì con le mantelline adeguate si stava fuori, cioè giocavano tutto il tempo.
Sì. E poi sono proprio esperienze anche sensoriali che evidentemente i bambini di oggi non hanno tanto, perché nell'educazione standard, in cui sei chiuso in un'aula e hai pochi stimoli da parte dell'ambiente naturale, come dire, la tua educazione parte o ti arriva per sottrazione, cioè per deprivazione sensoriale, di esperienze anche come quella di stare sotto la pioggia, no? E molto spesso anche noi stessi adulti non abbiamo questo tipo di esperienze, perché pensiamo che sotto la pioggia non si debba stare, quindi ci si premura subito di tornare in un luogo al chiuso, in un luogo riparato, quando in realtà ci priviamo di esperienze che fanno naturalmente parte del nostro essere e che ci possono anche far sentire delle cose diverse, però ovviamente noi da adulti dobbiamo anche fare questo lavoro qua. Quindi è interessante questo progetto, secondo me, non solo per l'educazione verso i ragazzi e i bambini, ma anche per progetti anche come tutti, come gli analoghi ovviamente dell'educazione outdoor, ma anche per il lavoro che la persona che porta avanti il progetto deve fare, no? Per cui una messa in discussione di tutta una serie di abitudini che abbiamo: quando piove ti rifugi immediatamente. Invece no, stare coi bambini all'aperto significa anche essere pronti come adulti a starci, certo, non solo che sì, ci stiano loro. Anzi,
mi vengono in mente le vignette di Frato, non so se avete idea. Francesco Tonucci faceva queste vignette, tal Frato, quando eravamo piccoli noi, ma ancora siamo andate a cercare, fantastiche, su un sacco di argomenti della scuola. E una era la bambina che diceva: io osservo il mondo dal finestrino dell'auto e dalla televisione. E questo era uno. Poi ce ne sono tante. Un'altra è tipo i bambini che guardano la rana dentro la vaschetta, però che già iniziano a dire: guarda, è liscia, prende gli animali con la lingua, e la maestra dietro: bambini, adesso è ora di scienze. Insomma, tutto così. Per capire proprio che poi l'esperienza è soprattutto all'aperto, cioè la scienza la puoi fare anche all'aperto, che poi si può fare tutte e due, però
non solo
sostenere,
scienza,
sì, non solo scienza ovviamente, però sostenere comunque l'apprendimento all'aperto, che non vuol dire non apprendere solo perché lo si può fare in un'aula chiusa.
No,
anche perché se ci pensi, cioè l'apprendimento storicamente degli esseri umani, no, non è stato in aule chiuse, cioè solo
partiamo
nel tempo
appunto
della modernità, e neanche poi così tanto
dai
tempo
primitivi
fa.
In poi, insomma.
Ma infatti noi abbiamo sempre, per esempio, delle piccole guide che mettiamo sempre a disposizione, perché in questi progetti non c'è una programmazione appunto di giochi, ma c'è il gioco libero, che è il motore dell'apprendimento, perché i bambini e le bambine, se interessati, fanno delle cose e se le ricordano, gli sorgono delle domande, e qui a quel punto subentra un adulto, che in questo caso a noi piace chiamarlo accompagnatore e non maestro o educatore, anche se l'educatore è una bella parola. Se
no, madonna, io sono educatrice prima infanzia, a me non piace proprio di educatrice,
anche se educare, dai, ducere, tirare fuori, cioè tutto un significato nobile,
però è brutta proprio come parola in sé,
perché ti metti in una posizione di dare. Invece l'accompagnatore o l'accompagnatrice sta accanto e accompagna in un percorso di apprendimento che è spontaneo. Io appunto sempre in questa magnifica esperienza che feci con altre persone qualche anno fa, ero lì che guardavo lo svolgersi di questo apprendimento con questi libri a disposizione, che ogni tanto loro, incuriosite da qualcosa, qualche insetto, andavano e li aprivano da soli e cercavano, e avevano imparato in quei mesi tantissimi nomi senza che nessuno gli avesse mai detto questo insetto si chiama così, questo
sì,
insetto
andavano
si
a guardare
così.
A ricercare l'immagine
e andavano a ricercare perché erano curiosi loro per primi. Quindi che cosa succede spesso nell'educazione tradizionale, insegnamento tradizionale, che io mi sento un po' di criticare per alcuni versi, che spesso si dà una nozione teorica e poi forse se va bene si dà la nozione, si dà l'aspetto pratico, invece qua si parte al contrario, si lascia che i bambini e le bambine sperimentino, fanno un'esperienza pratica, gli sorge una teoria, una riflessione eccetera, tu a quel punto se ci sono delle domande, dopodiché si va avanti con l'esperienza e lì passa tutta la teoria, perché c'è un verissimo interesse.
Sì, sì, perché in teoria bisognerebbe dare uno spunto, uno stimolo e poi far partire i bambini, invece è sempre al contrario. Come dici tu, c'è la teoria e poi dopo... Perché poi così i bambini si interessano poco, si interessano molto di più se sono partecipi direttamente, dal vivo, trovo.
E se si possono anche un po' autogestire tra di loro, il fatto che vengano lasciati in uno spazio in cui non hanno per forza un maestro giudicante che monitora ogni loro movimento, decide quali sono le regole, anche solo dei giochi banalmente o meno, li lascia lo spazio per seguire le loro tensioni, no? Per seguire le loro curiosità, quello che succede in quel momento, come si anche rapportano come gruppo, se sono più di uno. È un fluire più genuino, più spontaneo, che porta anche con sé un apprendimento più profondo.
Pausa musicale, sì. Direi, ok?
Le sabots d'Hélène étaient tout crottés, les trois capitaines l'aurait appelée vilaine. Et la pauvre Hélène était comme une âme en peine, ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau, ne cherche plus aux larmes d'Hélène, va t'en remplir ton seau.
On chante ensemble.
Moi j'ai pris la peine de les déchausser, les sabots d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée. Dans les sabots de la pauvre Hélène, dans ses sabots crottés, moi j'ai trouvé les pieds d'une reine et je les ai.
Oh bah elle est triste cette histoire.
Mais moi aussi je veux chanter.
Et moi, je veux chanter.
Allez,
aussi.
Mais venez,
et
nous.
Moi aussi,
mais venez,
si
on chante tous ensemble.
Allez, venez avec nous.
Son jupon de laine était tout vité. Les trois capitaines l'auraient appelé vilaine. Et la pauvre Hélène était comme une âme en peine. Ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin. Ne cherche plus aux larmes d'Hélène, va t'en remplir ton seau.
Je peux chanter avec vous.
Et nous aussi, on a envie de chanter.
Et Jeanne, Hélène, Ninon, Suzon, Margot.
Moi, j'ai pris la peine de le retrousser, le jupon d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine. Et j'ai vu ma peine bien récompensée sous le jupon de la pauvre Hélène. Sous son jupon mité, moi j'ai trouvé des jambes de rêve et je les ai gardées.
Et Jeanne, lâche ta canne. Allez, viens avec nous.
Jeanne, Hélène, Ninon, Suzon, ok, venez chanter.
Allez,
c'est parti.
Et le cœur d'Hélène savait pas chanter, les trois capitaines l'auraient appelé vilaine. Longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau. Ne cherche plus au long de tes mains, va
Allora, riprendo un po' dal genio sull'oci, perché niente, questa cosa mi piace. Ricercando, è più o meno la quarta di copertina di questo libro che si chiama La ricerca del genio sull'oci nella civiltà moderna, dice questa cosa che mi piace molto. Dice: la ricerca del genio sull'oci nella civiltà moderna richiede una grande sensibilità, attenzione e ascolto da parte del viaggiatore, il quale deve non solo visitare i luoghi a lui più ameni, ma anche trovare gli spiriti che vi albergano. E quindi mi vedevo, no? Quel carretto in mezzo ai boschi alla ricerca, quindi i viaggiatori sono i bambini e gli adulti che lo accompagnano, per ricercare insomma tutto quello che si trovano intorno, e da lì partiranno veramente mille storie, narrazioni, esperienze sporchevoli sicuramente, no?
Fanghevoli,
perché se continua a piovere, speriamo, insomma, saranno bello, potete fare le torte di fango e
sicuro,
voilà.
Quello sicuro sarà un must probabilmente delle giornate, di sicuro il carretto come simbolo itinerante un po' zingarello così è suggestivo, e anche il castello dove siamo.
Ma il castello
è magico,
nel senso che è un castello
del
Rocca.
Allora, sulla statale a 24, sì. Si può vedere
all'altezza di Condove,
sì, sì, subito dopo la cava di Caprie,
perché siamo in Val di Susa.
Siamo in, esatto, Val di Susa, sì. Sì, siamo in Val di Susa tra Caprie e Condove. Si può vedere questi ruderi di un castello, il castello del Conte Verde. E noi, quando abbiamo deciso di fare questo progetto itinerante, abbiamo pensato: vabbè, chiediamo un po' di posti dove da utilizzare, no? Che non siano privati, perché sai, non capisci mai dov'è che quello è privato, quello è pubblico. E quindi abbiamo bussato tranquillamente alle porte del comune di Condove e detto: ma ci avete dei posti dove possiamo comunque che possiamo attraversare? E ci hanno detto: beh, c'è il castello del Conte Verde.
Noi, dici niente.
Infatti, bene. E quindi siamo andati a vederlo, sono stati insomma gentili, cioè abbiamo questo scambio che lo dobbiamo tenere un po' in ordine, ma a livello di prato, dobbiamo tagliare il prato. E noi possiamo utilizzare.
Andate con le pecore, tipo.
No,
lo tengono pulito.
Facciamo tutto a mano. E abbiamo le chiavi del castello, bellissima la chiave del castello, che no, c'è un foglietto scritto appena, ho scritto castello. Ma rozzissimo, no. Castello.
Ta-da. E la quindi chiave lunga?
No, però no. Il cancello è molto castelloso.
Bello, quindi i bambini saranno presi molto, molto,
sì,
bene.
Infatti, quando abbiamo fatto l'inaugurazione, cioè già vedevano all'orizzonte qualcuno che arrivava dai boschi per prendere il castello, cioè già la fantasia era scoppiata. E pioveva, tra l'altro, quel giorno, a dimostrare quello che dicevamo prima. Nessuno se n'è fregato proprio della pioggia, perché c'era il castello.
Ah, certo, no, ma
se c'è il castello,
c'è tutto, fa tutto da solo.
Boutons de rubéole et boutons de rougeole, si tu veux faire comme ceux et celles.
Questa musica ve l'ho messa per voi perché secondo me ci sta.
Un po'
gipsy, con la, sì, con il fatto di essere un po' vagabondi, no? La belle demoiselle qui chante. Loro sono francesi. Sono les ogres de Barbac. E questo, tra l'altro, è un CD di questo personaggio che si chiama Pitoucha, ed è simpatico perché racconta proprio le storie di questo Pitoucha. E cantano anche i bambini e le bambine. Bene, quindi voi tendenzialmente farete tutto fuori, perché adesso tanti progetti partono con l'outdoor education, meno male, insomma, dai nidi in poi, e però ci sono purtroppo molte volte dei limiti. Voi forse ne avete meno, perché non so, siete più liberi di fare, se scegliete voi di fare delle cose, avete, aspetta, tipo un luogo, a parte il castello, avete un posto, un bosco dove fare base, cioè.
La base è il prato attorno al castello, dove, okay, si arriva, ci si dà appuntamento col carretto, si fa un piccolo corteo fino al castello.
Che corteo.
E dopodiché si allestisce un prato con, come se fosse un'aula all'aperto, per dire, ma ovviamente senza classici materiali didattici, ma quelli che abbiamo detto prima.
Quindi non ci sono neanche i limiti, nessuna delimitazione, ecco, è proprio molto...
No, tra l'altro il carretto, il classico carretto, quello del mercato.
Quello del, sì, del della
ruote, due ruote, anzi, sì.
Tra l'altro ho visto un video dove c'è anche la preparazione di questo carretto.
Che è stato trovato, buttato, e abbiamo detto, interessante. E l'abbiamo messo apposta, abbiamo creato un cassone per contenere le cose. E dopodiché appunto si vedrà, nel senso che anche questa cosa qua è importante. Noi abbiamo un obiettivo, che è quello di interagire con l'ambiente naturale e l'ambiente in generale. Poi come avverrà si vedrà, dipende anche dai partecipanti che avranno, che esperienza avranno, quindi si potrà itinerare di più, per esempio si potrà arrivare fino in paese o no, potrà rimanere lì.
Ci sono più bambini dei 4 anni oppure
ma
di
dipende,
8,
perché dipende anche con chi lavora con i bambini, lo sa, non puoi avere tutto sotto, cioè non puoi saperlo prima, perché dipende dall'individuo.
In realtà uno si prefissa un po' una giornata, però poi tutto può cambiare, perché uno magari anche, tipo anche quando lavoro io, tendenzialmente il gruppo dei bambini è sempre quello, no? Quando lavoravo al nido è così. Però ogni giorno un giorno, come dico io, perché c'è quello che ha le paturnie e l'altro che è arrivato con la con magari un'idea, poi quello lì che trova una cosa. Quindi ogni giorno cambia. E quindi anche con un gruppo fisso, figuratevi se c'è un gruppo che si deve anche un po' formare, stare insieme, conoscersi.
Sempre per rimanere molto elastiche, facciamo delle iscrizioni giornaliere, quindi non abbiamo necessità che ci si vincoli per un periodo lungo, ci si può venire anche un giorno solo. E il che è un po', da una parte un po' un peccato, perché effettivamente stando tanto insieme fuori poi si crea quel rapporto con l'ambiente significativo, quindi però comunque
però è bella anche l'esperienza di un giorno, potrebbe essere, no?
Poi
diciamo che come linea guida ci siamo date una suddivisione di giorni per tematiche, così giusto per avere anche una varietà, no, di giornate, per chi magari si fa 2-3 settimane con noi, poterli portare in ambienti diversi. Quindi il lunedì è dedicato alle zone boschive, alla scoperta del bosco, a imparare dal bosco, e il martedì invece si sarà più nei prati, quindi la riscoperta della terra e della vegetazione magari un po' più bassa di quello che c'è, e poi giovedì invece la giornata dedicata all'acqua, in cui si va a fare l'escursione alle pozze di Caprie, in cui si sta effettivamente il più possibile con l'acqua, attorno all'acqua. Quindi questa è un po' l'impostazione di base, poi ovviamente ogni giornata può cambiare, però anche per i genitori che hanno bisogno forse più di linee guida di noi, ecco, queste sono un po' le divisioni per tematiche.
Sì, ma poi io penso che a volte i genitori che portano i bambini in questi posti già hanno bene o male una visuale un po' più aperta e non vogliono sapere esattamente che cosa fate, perché poi ci sono, però già chi sceglie un posto così è perché vuole fare quel tipo di esperienza lì al suo bambino, alla sua bambina, no? Almeno io penso così.
Certo.
Mi piacerebbe portare mio figlio. È un po' lontanino.
Manco tanto.
No, non tanto, però comunque di fare
mezz'oretta, dai.
Mezz'ora.
E giù. Mm. Vediamo, perché la cosa della giornata è comunque interessante. Mm-mm. Perché almeno uno può scegliere, come se fosse una gita, no?
Un'escursione, una giornata così. Sì, infatti, diciamo, un certo tipo di persone che hanno altri tipi di possibilità potrebbero trovarlo interessante. Che magari l'estate fanno un po' i nonni, un po' qua, un po' là, esperienze diverse, questo può rientrare.
Voi andate dal 12 giugno, per capire anche il periodo, al
fine luglio.
Vi siete
di sicuro
prefissati?
fine luglio
sicuro.
Sì.
Poi vediamo come va.
Ok.
Sì.
Faccio la rompiscatole di Radio Blackout.
È arrivato
un cisti,
cisti.
Sì. Controllo su 16, circolare sinistra.
Brava Livia, vedi, io non manco l'ho visto
dove.
Il telefono.
C'è sempre il telefono in mano, sta ragazza.
Ecco. Anche a me mio figlio lo dice sempre, vabbè.
No, invece io voglio fare una precisazione. che noi non siamo solo io e, cioè questo progetto nasce dalla collaborazione di tre persone, c'è anche Alessia che oggi non è potuta venire,
salutiamo,
ciao Alessia,
ciao Alessia.
E poi soprattutto che è una modalità anche questa un po' particolare, Genius Loci è un gruppo di lavoro ampio di persone che hanno a cuore il rapporto con la natura e la natura maestra, e nel tempo abbiamo proposto vari progetti e ogni volta itineriamo anche lì verso associazioni che ci ospitano, quindi abbiamo avuto delle associazioni, abbiamo avuto l'associazione Janet, The Janet, che comunque sul sito c'è, e oggi invece ci accolgono le ragazze di dell'associazione Progetto Salute, che sono sempre della Valsusa e che hanno questa immagine teorica e anche molto pratica sull'idea di stare bene, e quindi stare bene in
vuol dire
tutto.
Stare anche, soprattutto all'aperto,
e quindi quando sono venute a sapere di questo progetto ne abbiamo parlato e l'hanno accolto, perché hanno detto bene, in effetti rientra nella nostra idea, e quindi grazie, ci accolgono la compagnia del carretto. Però per dire che è una modalità un pochino diversa, di solito una sua associazione e fa il progetto nella sua associazione, invece noi
voi siete dei cani sciolti che si appoggiano a, è normale che sia così, no? Un
sì, po'. Collaboriamo con chi lo vuole fare con noi.
Sì, soprattutto con chi ha le vostre stesse idee, no? Obiettivi.
Sì, si fanno dei pezzetti di strada, ci si scambia e poi magari si continua, perché per esempio con Janet continuiamo tante interazioni. E comunque tutte queste cose sono su questo sito che abbiamo, che ha un nome, lo legge Livia, lunghissimo e difficilissimo, ma è l'unico modo che abbiamo trovato per fare un sito.
Prendete carta e penna. Allora, geniusloci.wixsite.com/website/estate-in-genius.
Mamma mia,
è terribile, però insomma, se facciamo il podcast,
facciamo il podcast e poi lo mettiamo sì, dentro, così almeno potete andare a visitare la pagina e poi da lì avere info su altre cose, insomma.
Sì, c'è sia lo storico dei progetti, chi siamo noi e le filosofie, che comunque alle quali teniamo molto, perché appunto c'è tutta una filosofia della scuola outdoor, ma anche proprio come noi ci poniamo verso soprattutto il gioco libero.
Ma sai che ho visto, facendo le ricerche varie, io non lo sapevo, che la prima scuola outdoor è stata in Galles nel 1941, non l'avrei mai detto. Ovviamente
sotto la pioggia tutto l'anno,
è sicuro. E quindi da lì proprio sono partiti, certo, però insomma era curioso il fatto anche dell'anno, del periodo 1941, insomma.
Fantastici. Sì, ci sono dei video di soprattutto appunto del nord Europa, di questi bambini che vengono portati nei boschi, questi boschi proprio boschi
boscosi,
con in mano lo spago. Cioè, il materiale che c'ha, lo spago, e ogni anno e costruisco tutto il giorno.
C'è un libro che dove si possono costruire delle cose solo con lo spago, fuori. Dedicato solo a questo, pazzesco, si fanno delle cose incredibili.
Sì, perché poi tra l'altro i bambini e bambine sono abituati a avere 800 miliardi di cose, no? Se tu invece in un ambiente molto ricco, cioè in un luogo molto ricco come l'ambiente naturale, dai poche cose.
Ma sì, io penso che tutti i genitori in generale, o chi lavora con i bambini o che sta con i bambini, ha sempre visto, ma perché poi quando parli poi con gli adulti, perché lo vedono davanti a te, si ricordano e dicono sì, è vero, tipo a casa mia il mio bambino gioca solo le pentole, quando io cucino lui sta lì con le pentole, cioè col quotidiano, con quello che hanno a casa, non c'è bisogno della macchinina, quella comprata, e viceversa, soprattutto quando stanno fuori, che vedono che il legnetto può diventare la canna da pesca, può diventare qualcos'altro. Vedo già dei gesti, sì, anche quello, un bel bastone, randello, insomma, e quindi si vede che veramente. E poi io guardo, ho fatto un'esperienza ultimamente sempre con un gruppo di bambini al nido, dove vabbè noi, ma anche noi usiamo un sacco di materiale destrutturato, come ben si, così, si connota, che alla fine è il materiale migliore, perché quando mettiamo degli oggetti strutturati, che sono ovvero dei giochi, come possono essere le macchinine a un tavolo da lavoro, quello con cacceviti, così, anche solo quelli che sono riconoscibili, litigano perché vogliono sempre solo quello, quello vuole là. Quando invece metti questo materiale dove loro possono creare quello che vogliono, avere un sacco di fantasia, tendenzialmente non litigano per quell'oggetto lì, anzi quasi mai. Quindi sì, questo è un po', insomma,
guarda, a proposito di questo, in quell'esperienza che avevamo fatto, lo stesso gruppo di bambini messo in un giardino con la palla e nel bosco con questi materiali, per esempio avevamo una valigia di pezzi di stoffa e basta. Oh, sembrava un gruppo di bambini diverso. Sembravano altri bambini, perché nel giardino litigavano, si facevano male, invece lì tu scomparivi.
Sì, perché poi da lì parte la competizione.
E costruivano, inventavano, collaboravano. Sì. Tra l'altro, faccio un appunto: il gruppo misto è voluto, nel senso che noi abbiamo bambini dai 4, avremo bambini e bambini dai 4 ai 10 anni.
Sì.
Proprio perché è bellissimo l'interazione che si crea, l'aiuto reciproco, l'ascolto, l'insegnamento proprio anche che si danno. E per cui nel tempo abbiamo visto che è molto, molto interessante avere un gruppo misto, molto misto così.
Sì, sì, è un ascolto, un imparare sia dal grande al piccolo che viceversa, dal piccolo al grande. Sì, ho anche lavorato sempre con gruppi misti, anche per tra i più piccoli. Quindi c'è, cioè, il più grande che magari si prende cura di quello che ha 8 mesi, che uno dice non lo pestare, no, invece non è che non lo pestano, perché è proprio così, è un po' come stare in fondo in famiglia a volte, no? Quando, almeno le vecchie famiglie, quindi con tanti bambini,
sì,
dove alla fine non erano più genitori a prendersi cura, ma fratelli e sorelle.
Sì.
Ora quella roba lì è abbastanza sparita. Forse non nelle famiglie quelle italiane o europee, forse in altre sì, credo c'è ancora questa cosa, perché si fanno più figli, però almeno io ho dei racconti così dei, no, dei nonni, delle zie, che sono molto diversi da quelli che abbiamo adesso.
Molto diversi.
Musica.
Par ta faute, si tu parles avant moi,
évite-toi.
Si tu racontes ça à mes potes,
regarde à toi.
Je vais te remonter les bretelles, poil aux pattes, poil au menton.
Je vais te cuisiner en quenelle, faire de toi de la chair à canon. Petit frère, grande sœur, celui qui touche il est mort. Mon cauchemar, mon trésor, je t'ai entendu, je t'adore. Psychopathe,
bah les patouches de colle à marron,
bah les pattes, psychopathe,
poil aux pattes et poil au menton.
Si papa apprend ça,
si maman savait ça,
si tu oses encore une fois t'approcher de moi,
vas-y répète un peu, tu verras.
Fallait pas toucher, pas c'est à moi. Petit frère, grande soeur, celui qui touche il est mort. Mon cauchemar, mon trésor, je t'aime tant que je t'adore.
Aspirateur à andouille, une catapulte à loser.
Une fusée qui t'envoie sur la lune, un aller-retour de boxeur.
Deux pièges à souris dessous ton lit.
Un PC qui transforme en crapaud.
Un ticket gratuit pour le Mali.
Un paquement qui t'envoie au Congo illico.
Un poison qui choisit sa victime.
Une araignée dans ton dessert. Un trésor au fond de la piscine.
Je m'occupe de ton cas, petit frère.
Grande sœur,
petit frère,
tu passeras par-dessus la barrière.
Si tu continues ta colère,
t'auras chaud derrière.
Obéis, fais ton lit, donne-moi ton chocolat, dépêche-toi.
Si je te tiens par la barbichette, oui c'est toi qui auras une tapette. Mon trésor, mon cauchemar, les ensembles qu'est-ce qu'on se marre. Je te hais, je t'adore, celui qui te touche il est mort. J'ai raison, mais tu as tort. Je te hais, je t'adore, mon trésor, mon cauchemar.
une poupée qui pleure ou un Tamagotchi. Un pistolet laser, le même coup sur Gulli.
Je dis Léa, Luigi et Mario. Tous ces cadeaux, j'en ai déjà bien trop. Le bar allé, des dessins animés. Moins 20% sur le dernier coffret Disney.
Même à crédit, j'y mettrai plus les pieds.
Emmenez-moi dans une caravane. Paraît qu'il y a des gens qui vivent dans la taïga. Apprenez-moi.
18.08 minuti, siete sempre all'ascolto di Sono Ribelle Mamma su Radio Blackout 105.250. Tutto questo volevo salutare uno dei miei maestri preferiti che purtroppo è stato licenziato per lavorare, per voler lavorare in outdoor, Giampiero Monaca, che saluto.
Ciao Giampiero!
Grande, grandissimo. Ecco, lui un'esperienza di scuola elementare in outdoor e col suo progetto Bimbi Svegli che l'hanno castrato perché non era nei programmi, no, classici della scuola italiana. Bene.
Infatti rispetto a questo si collega con anche la domanda che avevi fatto di quali sono i vantaggi o gli svantaggi che possiamo ritrovare noi in un progetto così rispetto ad altri progetti. Di sicuro il non dover rispettare dei programmi ministeriali a cui dover aderire poi a fine anno come conoscenze ci lascia molta più agilità,
sì, sì, più libertà,
e
sì,
più libertà.
Mm. Beh, è un progetto estivo, quindi non stiamo,
no, ma sarebbe tanto bello farlo
sì,
durante l'anno.
Noi abbiamo praticamente cominciato nel periodo del Covid, cioè nel senso che stavamo in questa scuola di ispirazione montessoriana e si faceva pedagogia all'aperto, però si andava ogni tanto nel bosco. Invece poi dopo il Covid l'unico modo per rientrare è stato quello di trasferire tutto nel bosco.
Grazie Covid.
No, nel senso che effettivamente ho detto aspetta, ma questo è un momento d'oro per la scuola all'aperto, e quindi si è trasferito tutto, quindi
non per tutti, però
no,
perché alcuni hanno fatto il contrario invece. Almeno alle scuole elementari è stato così.
No,
aprivano la finestra da tenere qua sul collo dei bambini tutto l'anno, tanto abbiamo la finestra aperta,
no,
e quindi
no, ma infatti,
invece di uscire, no, ma è stato incredibile, invece di sfruttare questa cosa qua, sono tornati indietro a mio avviso.
Io infatti pensavo adesso usciremo tutti, invece poi le cose sono andate un po' diversamente, però è stata una grande esperienza proprio per poter vedere quella cosa che dicevamo prima, che lì tu scomparivi, diventavi fantasma come adulto, e tutto si svolgeva nella naturalezza della,
beh, noi avevamo le papere qua di fianco che non ci sono, sono mai arrivate nel giardinetto qua vicino, arrivavano le papere perché la natura si era presa la città, era bellissimo. E comunque grazie al Covid è nata questa trasmissione pure.
Lo so. E poi sempre nel periodo del Covid era uscito questo bellissimo libro che si trova su internet, Usciamo si chiama, comune-info.net della regione Lazio. È tutto un documento veramente fatto bene, e c'è un pezzettino che volevo citare, perché riprende un concetto fondamentale di questo tipo di progetti che noi tentiamo di portare avanti, e dice così: per cominciare offriamogli il mondo, diceva Maria Montessori. Per cominciare, non alla fine, mostriamo ai bambini e alle bambine la connessione tra gli elementi dell'universo intero, perché è solo dalla comprensione e dal fare esperienza di quella connessione che gli potrà maturare la coscienza di essere parte responsabile di un sistema complesso e interdipendente. Allora, perché mi ha colpito tantissimo questo pezzettino? Perché effettivamente i bambini, stando in natura tanto, si sentono parte della natura. Se invece la vanno a trovare e poi ritornano nella loro isola, si sentono distaccati. No, non c'è quella connessione per dire io sono questo, io sono natura. E quindi anche per quanto riguarda il rispetto della natura, se io non ne faccio parte me ne interessa relativamente rispettarlo, se invece io sono, quella è la mia famiglia, me ne prendo cura, e solo standoci dentro, nella pioggia, sul prato, col fango, guardando i limiti, guardando tutte le parti belle e brutte, allora ci si sente parte. Questo è un grande obiettivo di questo nostro progettino.
È un altro dei grandi obiettivi, anche quello un po' di costruire, insomma, delle persone che abbiano capacità di autonomia, indipendenza e forza interiore, come si può dire, di solidità, no? Individuale,
si parte
capacità
da lì.
Di vario tipo, sviluppare tutte le funzioni e le capacità di cui hanno bisogno delle persone integre, no? Delle persone che poi diventeranno degli adulti. E questo, secondo me, si può raggiungere abbastanza, cioè in una maniera abbastanza soddisfacente, attraverso appunto lasciare lo spazio al fatto di, come dire, alle tensioni spontanee che possono nascere in un bambino o in una bambina, assecondarle, quindi cercare di non castrare gli interessi che ci sono e che sorgono spontanei, cercare di lasciare lo spazio alle interazioni che si sviluppano tra di loro, anche appunto in età differenti, come dicevamo prima, con gruppi misti, cercare di osservare che cosa succede quando un bambino ha la libertà di esprimersi e non viene per forza limitato da appunto decisioni che poi di fatto sono statali, no? Nell'educazione scolastica ai programmi, ai dei metodi di insegnamento che prevedono i voti, quindi un premio o una castigazione a seconda di come ti comporti, hai delle regole da rispettare, e tutto questo impianto strutturale non è deciso dai bambini stessi, cioè è deciso da degli adulti che siedono da qualche altra parte, che non conoscono i bambini a cui si riferiscono e che quindi decidono per loro. E invece nel concetto di gioco libero e di questo progetto che lo accoglie, l'idea è proprio diversa, cioè l'idea è quella di lasciare il più spazio possibile, il più ampio respiro possibile, affinché un bambino o una bambina possa scoprire anche quali sono i suoi interessi, le sue pulsioni, le sue capacità, in che cosa eccelle, in che cosa no, senza il giudizio di un adulto che decide se quello che sta facendo è giusto o meno, ovviamente con delle indicazioni di massima. Ad esempio parleremo anche insomma dei rischi e dei pericoli che sono inevitabilmente intrinsechi, no, in un'educazione del genere, ma che come dire fanno parte anche della crescita, dell'educazione, della maturazione di un individuo, capire dove ci stanno i limiti naturali, diciamo, di ciò che sia attorno, della natura, dell'ambiente e anche della relazione con l'altro, perché no. Quindi nel gioco libero una delle caratteristiche principali è il fatto che le regole del gioco che si crea in quel momento preciso sono definite dai bambini stessi, dalle bambine stesse, non ha un'imposizione dall'alto, quindi è autogestito, è dal basso, è naturale, spontaneo, e questo permette anche di sviluppare tutta una serie di capacità relazionali con l'altro, perché se giochiamo in due, se giochiamo in tre, se giochiamo in quattro, significa che non c'è uno o una che decide per gli altri, ma è un compromesso, è un dialogare, è un ritrovarsi su un terreno comune e organizzarsi insieme. Questa è la base per una società,
sì,
appunto,
come dovrebbe essere la vita,
come dovrebbe essere la vita. Ognuno e ognuna dei partecipanti e delle partecipanti può decidere di uscire dal gioco nel momento in cui non è soddisfatto di quello che succede, quindi non c'è nessuna pressione, nessuna imposizione nel dover stare in una situazione che ci scomoda, che ci dispiace, ma piuttosto un rimodulare magari nel mentre, nello sviluppo del gioco, esserci o non esserci, no? Quindi poterlo fare liberamente. Quindi bisogna ricercare inevitabilmente il consenso di tutti, perché se una persona si impone sugli altri, ovviamente gli altri sono liberi di decidere di non giocare più con questa persona, e quindi secondo questi meccanismi molto spontanei di organizzazione orizzontale la persona si ritroverebbe isolata e il gioco andrebbe a cadere. Quindi è nell'interesse di tutti, no, organizzarsi in maniera orizzontale per poter collaborare insieme. Quindi tra l'altro nel gioco libero non importa nemmeno eccellere, vincere, perdere, essere migliore di qualcun altro, quindi il livello competitivo è azzerato o semi azzerato, perché l'importante è appunto fare in modo che tutti siano soddisfatti di quello che succede.
Saranno degli adulti consapevoli,
certo,
speriamo.
Questo crea tutta una serie, sviluppa tutta una serie di capacità, di intelligenze relazionali, emotive importanti, che vanno ad aggiungersi a quella ambientale, che è altrettanto fondamentale.
C'è un libro bellissimo che parla del gioco libero che si chiama Lasciateli giocare, di Peter Gray, e lui definisce il gioco l'istinto a esercitare i propri istinti. Quindi è proprio una modalità che hanno alcuni animali, tra cui l'umano, per imparare. E quindi bisogna giocare tanto,
assolutamente,
più
sì.
possibile.
Mio figlio mi dice sempre: mamma, sto giocando, ma per dire,
sì, poi
lasciami stare.
Lui lo definisce
come una cosa super importante, sì, cioè sì. Sto giocando e...
Cioè, noi lo svalutiamo invece, il gioco lo svalutiamo come qualcosa di inutile, sì, di solo ludico, invece
esatto.
è parte fondamentale dell'apprendimento.
Attraverso il gioco imparano tantissimo, sì, imparano a stare nel mondo, sì, imparano, sì, a stare insieme agli altri, insieme all'ambiente.
Poi spesso c'è, io ho visto spessissimo, è capitato anche a me, l'ansia dell'adulto che dice: oddio, si annoieranno,
non stanno facendo niente.
Invece no,
assolutamente
stanno facendo tutto.
No, infatti, a parte che la noia è feconda, cioè nel senso che il fatto di uno se ha questo spazio, cioè lasciare il tempo e lo spazio, vuol dire anche lasciare un attimo e dire: ok, adesso mi invento questa cosa qui, non gli do subito io,
sì, non deve essere l'input, tutto pieno il, sì, tempo per forza.
Assolutamente no, infatti c'era sempre in quell'esperienza lì, avevamo fatto tutto un percorso con i, come si chiamano quelli delle ruote, i copertoni, tutto per il movimento, i bambini l'avevano presi e l'avevano sistemati tipo salotto e ci stavano sopra a chiacchierare di alcune cose molto importanti, no? E alcuni adulti dicevano: eh no, e così non fanno niente.
No,
come non fanno niente? Sono auto-organizzati per gestire il loro tempo, il loro spazio, ma erano stupendi da guardare perché erano proprio sereni, perché avevano scelto loro quel materiale lì di usarlo in un altro modo. Quindi è anche per un adulto che fa questa esperienza con i bambini di questo tipo, con questo gioco libro, con questi obiettivi che noi ci stiamo dando, veramente ti mette in discussione tantissimo come adulto, perché non hai tutto pronto, ma sei sempre lì che osservi, sei disponibile, ma sei comunque sempre accanto, non sopra, insomma è interessante.
Lo so, ho molto presente, perché una volta si lavorava con progettando tutto, no? E progettiamo l'attività e facciamo l'attività tutti i giorni, c'è una cosa, adesso da molti anni oramai si è ribaltato il ruolo, perché noi, cioè, siamo quelli, almeno noi adulti, quelli che mettono a disposizione e li portano in certi luoghi. In questo caso voi, arrivano i bambini in quel luogo lì, quindi hanno a disposizione quell'ambiente lì, il bosco, E noi siamo degli attori in fondo, cioè siamo lì che li guardiamo e li accompagniamo, cioè nel senso che non siamo noi a organizzare quella cosa lì, sono loro che si organizzano e poi noi li sosteniamo, cioè proprio si è ribaltato il ruolo, che non siamo noi a dover fare, sono loro che devono fare.
E sostenerli significa anche dare loro fiducia nel sapersi gestire, no?
Perché i bambini sono competenti, e questo è importante.
E infatti, a proposito di questo, c'è Roberto Farnè, che è un professore che ha scritto tantissimo sulla scuola all'aperto, sulla outdoor education, e in particolare sul concetto di rischio e pericolo, che sono dei concetti importantissimi. E faccio la seconda
l'educazione
citazione.
Al rischio,
sì, e lui dice: vi è una profonda differenza tra questi termini, rischio e pericolo. È compito doveroso di ogni adulto che si relazioni con l'infanzia evitare i pericoli e valutare i rischi connessi all'ambiente e all'attività che i bambini possono svolgere. È quella che definiamo prevenzione primaria, che consiste sia in azioni indirette, come per esempio predisporre un ambiente o dei percorsi sicuri nella misura in cui sono idonee le capacità dei bambini, e azioni dirette, che informano i bambini su come tenere delle buone condotte in un certo ambiente. In altre parole, evito ai bambini situazioni che ritengo pericolose, ma consento esperienze che prevedono un certo grado di rischio, dove cioè i bambini possono correre il rischio, perché solo così sviluppano comportamenti utili a se stessi, empatizzano con gli altri che condividono la medesima esperienza. È un po' lungo come citazione, un po' lunga, però è importante che ci sia un certo grado di rischio, e in queste situazioni che noi
sì,
viviamo,
non bisogna eliminare tutto perché là inciampano, là si possono arrampicare, poi figurati il bosco cosa puoi fare, cioè non è che puoi eliminare le radici,
il castello
non è che puoi togliere la roccia lì, no, ci devono sbattere il naso, e anzi è ancora più bello, credo,
e bisogna dare tanta fiducia, e loro, i bambini e le bambine, lo sentono tantissimo. Se hanno la tua fiducia sono molto presenti,
più responsabili,
sì, anche perché sentono pure l'ansia dell'adulto. Se tu sei ansioso su quella roba lì, la fanno anche male, sì, hanno paura,
e poi sono dei traumi di crescita che ti segnano per tutta la vita. Avere un genitore o una figura di riferimento che non ti lascia lo spazio per essere
responsabile. Mi è venuto in mente quando parlavamo di animali, la roba della figura del lupo, no? In tutte le storie, che c'è quella della figura del lupo, il lupo cattivo, che tendenzialmente quando poi incontri i cani in giro, sono molti cani che assomigliano dei lupi, sono anche i cani lupo, e i bambini hanno paura dei cani, ma non solo, vabbè, perché hanno letto Cappuccetto Rosso, per carità, però c'è tutto questo retaggio culturale, che poi hanno paura di, oppure dei piccioni, ti ricordi parlavamo dei piccioni?
Mi ricordo.
Sto piccione che è un poverino, non può fare niente perché lo schifano tutti, perché anche lì e porta malattie e non si può toccare perché fa schifo, cioè no, veramente tutto così. E questo cioè dipende come ci approcciamo noi a loro, noi grandi a loro piccoli, e viceversa,
e viceversa.
È arrivata sul finale questo pezzo, ma lo riprendiamo.
L'homme n'est vraiment pas net.
L'homme n'est vraiment pas net.
Il faut que l'on se partage tant de problèmes entassés.
Si l'on veut faire le ménage, les tâches sont multipliées.
Les tâches sont multipliées.
Servons-nous de l'essentiel.
sait bien que ça suffit. Gardons le bleu de notre ciel.
Gardons le bleu de notre ciel.
Tous un coup de main pour embellir nos rivières,
pour embellir nos rivières.
Il faut retrousser nos manches, tout cela a trop duré. Soyons conscients de notre chance, tâchons de tout préserver,
tâchons de tout préserver.
Remplaçons le gaspillage, apprenons le recyclage, que devienne notre adage, la beauté.
Bene, 18 e 26 minuti, siamo quasi in chiusura. Le ultime battute di Arianna e Livia, anche su così, i contatti, le varie coordinate. E poi ci salutiamo.
Sì, volentieri. Ricordiamo che il progetto di Genius Loci è la compagnia del carretto per quest'estate. Ci troviamo in Valsusa, facciamo attività outdoor itineranti per i bambini dai 4 ai 10 anni. Quindi dal 12 giugno ci trovate il lunedì, il martedì e il giovedì nella zona tra Condove e Caprie, itinerante non per niente, e dalle 8 alle 16, quindi tutto il giorno per appunto girovagare tra vari ambienti naturali, soprattutto il Conte Verde. Per scriverci potete mandare una mail a geniusloci.fuori@gmail.com e poi il sito che abbiamo detto prima di riferimento lo troverete poi nel podcast, perché è troppo lungo da ripetere.
Sì.
Bene.
E, io solamente aggiungo che per chi non l'ha letto, di andarsi a guardare i diritti naturali delle bambine e dei bambini.
I Zavalloni. Vabbè, ne ho fatto una puntata intera su Zavalloni, e perché noi anche lo usiamo tantissimo.
E uno tanto, dei diritti tanto, tanto. È quello dell'ozio.
Ecco, brava. Diritto allo sporcarsi, diritto all'ozio.
Non avere attività strutturate dagli adulti, un altro dei diritti fondamentali dei bambini e delle bambine, che ci sembra interessante.
Sì, il libro è molto bello e poi soprattutto c'è solo il manifesto. Boh, stampatevelo, mettetevelo in casa. Sì, è molto molto bello. Il libro è fantastico. Io l'ho consigliato a tutte le maestre, consiglierei le maestre delle scuole elementari. Va bene, grazie mille, è stato un piacere avervi qua. Magari ci risentiamo a fine così, a fine progetto estivo,
no?
Per vedere com'è andata.
Volentieri.
Certo, no? Per fare così un punto, per capire i bambini come hanno risposto, cosa hanno fatto. Così, magari dei consigli a volte, perché io do anche consigli di cose da fare.
Allora facciamo venire i bambini, così ce lo dicono loro.
Sarebbe l'ideale, guarda, io spesso li cerco di invitare, però sì, sarebbe l'ideale.
Grazie per averci ospitato.
Ok, sì. Grazie a voi.
Grazie.
Ciao.
Ciao. Ciao, ciao.
Mon premier, c'est au bout du port et on regarde au loin les grands bateaux partir.
Mon deuxième, c'est ce que dit la vache quand elle est fâchée. Et c'est aussi ce qu'elle dit quand elle est contente. Elle dit que ça d'ailleurs.
Mon troisième, c'est une petite fleur à quatre feuilles qui porte chance, mais sans le L.
Mon quatrième, on en a plein les dents et même dans les poches quand on est riche.
Et mon tout, pardi, c'est tout l'amour que j'ai pour toi. Mon petit paradis, mon petit bonhomme à moi.
Mon premier, c'est quand on n'est pas grand.
C'est tout.
Ben ouais.
Mon deuxième, c'est l'endroit très joli où l'on attend les trains souvent en retard. Enfin, très souvent.
Mon troisième, c'est rond dans l'assiette avec de la sauce aigre douce numéro 23 au resto chinois.
Mon quatrième, c'est le cri d'un âne, sauf que là, il en a oublié la moitié.
Et mon tout, Paris, c'est tout l'amour que j'ai pour toi. Mon petit paradis, mon petit bonhomme à moi.
Mon premier, c'est pour le collège, on l'a sur le dos du soir au matin. Il pèse trop lourd.
Mon deuxième,
deuxième, c'est un poisson tout plat avec des ailes. Et c'est aussi parfois au milieu du crâne.
Enfin des cheveux quoi.
Mon troisième, c'est un oiseau qui ne vole pas et qui surveille les poules dans la basse-cour. Et il chante même les pieds dans la boue.
Mon quatrième, c'est avant le 2, c'est après le 0.
Et c'est aussi quand on n'entend pas bien.
Hein. Et mon tout paradis, c'est tout l'amour que j'ai pour toi. Mon petit paradis, mon petit bonhomme à moi.
Mon premier, c'est ce qui est à moi.
Il peut être blanc ou bien
Saint-Michel.
Mon deuxième, c'est la consistance de mon cœur quand je pense à toi. Et aussi celle de la viande quand elle est bonne.
Mon troisième, c'est ce qu'on perd quand la phrase est bien trop compliquée.
Mon quatrième, c'est ce que dit le loup quand il essaie de te faire.
Sbaglio sempre il microfono perché abbiamo tre microfoni, non ce la faccio. Allora bene, 18 e 31 minuti, sono ribelle mamma finisce qua. Ci vediamo alla festa di Radio Blackout 2, 3, 4 giugno, anche con lo spazio bimbi e bimbe e la ludoteca, quindi venite in questi giorni, vi aspettiamo tra poco. Black In, ciao.
Mon troisième, c'est une corde, mais chez les marins.
Mon quatrième, c'est un des sept mots qui prend un mix au pluriel. Et c'est très très bon en gratin.
Et mon tout paradis, c'est tout l'amour que j'ai pour toi. Mon petit paradis, mon petit bonhomme à moi.
Je t'aime très fort, petit garnement, sacré coquin. Mon tendre filou, mignon bout de chou.
Mon petit bonhomme à moi. Et mon tout paradis, c'est tout l'amour que j'ai pour toi. Mon petit paradis, mon petit bonhomme à moi.
Le petit jongleur de bruit, celui qui fabrique des musiques avec tout ce qu'il touche, revient de son long voyage à travers le monde. Il a vu des pays, parcouru des régions, traversé des contrées. Il a écrit des symphonies pour bruit, partitions pour son, concertos pour mots. Il a même concocté une petite mélodie pour sa chère Jeanne, sœurette aux grands yeux noirs qui l'attend à la maison. On lui a rapporté qu'elle était très malade.